Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Ho fallito in passato, perché dovrei riuscire adesso? A cosa serve? Non c'è ragione per provarci di nuovo. Se anche a te è capitato di pensarlo o conosci qualcuno che lo dice spesso, questa puntata è per te.
Tra le macerie, per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe. L'8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per 1000 unionebuddista.it.
Ciao, sono Stefania, Productivity Coach e founder di Simple Tiny Shifts, il metodo dei piccoli e semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo tempo. Ti ricordi la storia dell'elefante incatenato? Te ne ho già parlato anche nella puntata Si può imparare l'ottimismo, la numero 47. Un bambino si chiede cosa mantenga un elefante grande e grosso incatenato a una semplice catena. Al bambino viene spiegato che l'elefantino, ancora cucciolo, ha provato più e più volte a spezzare la catena, ma non riuscendoci, col tempo ha smesso di provarci. Una volta adulto avrà imparato che ormai è inutile provarci, anche se ora è nelle condizioni di spezzare la catena. In breve, ci autosabotiamo pensando di non avere il controllo sulla situazione, di non avere il potere di cambiare noi stessi e la nostra realtà e di conseguenza rinunciamo a provarci. Non solo, ma rinunciamo a provarci proprio per non far riaccendere quella fiamma dell'illusione, quella fiamma che potrebbe ardere e trasformarsi in speranza. Tant'è che in letteratura scientifica questo atteggiamento viene chiamato impotenza appresa, ovvero impariamo ad essere impotenti, senza speranza, un po' come se fosse una nuova competenza. Come sarebbe se avessimo un nuovo punto di vista per quanto riguarda gli errori? Da una parte, trattarli come amici. Gli errori ci indicano la strada, ci fanno capire meglio il mondo intorno a noi, oltre ovviamente a noi stessi. Ai miei clienti dico sempre di fare la revisione di ciò che è stato, quello che ha funzionato, che non ha funzionato, sempre con un atteggiamento non giudicante, senza mortificazione, con l'unico scopo di trarre dei dati, delle informazioni utili per fare meglio l'indomani. Raccogliere dati per migliorare, imparare ad andare oltre, a non rimanere ancorati all'errore, a non rimuginarci sopra. Imparare, in un certo senso, a rinnovarci, ogni giorno. Se potessi rinnovarti continuamente, se potessi staccarti da quello che ormai è stato e potessi solo concentrarti sul presente. In questo modo gli errori, le decisioni prese si alleggerirebbero perché nella tua nuova fase della vita è possibile ripartire da zero, con rinnovato spirito e ottimismo. Ti ho già parlato della spinta che hanno alcune date particolari come i primi giorni del mese, il primo di settembre, il primo di gennaio, il giorno del compleanno. Sono i nuovi inizi. Sai che nel vecchio calendario giapponese ci sono 72 stagioni in un anno? Il calendario antico giapponese era un sistema che divideva l'anno in 24 periodi e ognuno di essi era ulteriormente suddiviso in 3 sottoperiodi, portando il totale a 72 stagioni. Ognuna di esse dura quindi circa 5 giorni e seguono ovviamente il ciclo della natura. Questo sistema era basato infatti sull'osservazione dei cambiamenti stagionali e dei fenomeni naturali che si verificavano nel corso dell'anno. Le 72 stagioni consentivano una maggiore precisione nell'individuare il passaggio delle stagioni e gli avvenimenti naturali specifici che avvenivano durante l'anno. Questo calendario era molto pratico per le attività agricole, i festival stagionali, poiché permetteva di pianificare meglio il lavoro e le celebrazioni, in armonia con i cambiamenti della natura. Alcuni esempi? Non le citerò tutte 72, ma solo alcune. Ad esempio, dal 4 all'8 febbraio la stagione viene chiamata «I venti dell'est sciolgono il ghiaccio». Dal 9 al 13 febbraio gli uccelli canori iniziano a cantare nei cespugli sulle montagne. Dal 14 al 18 febbraio i pesci fanno capolino dal ghiaccio. Dal 19 al 23 febbraio la pioggia inumidisce il terreno. Dal 24 al 28 febbraio cominciano i banchi di nebbia. Dal 1 al 5 marzo spuntano i germogli nel terreno e sugli alberi. Dall'11 al 15 marzo primi fiori di pesco. Dal 16 al 20 marzo i bruchi diventano farfalle. Dal 5 al 9 aprile tornano le rondini. Dal 10 al 14 aprile le oche selvatiche volano a nord. Dal 15 al 19 aprile i primi arcobaleni. Dal 21 al 25 maggio i bachi da seta iniziano a banchettare con le foglie di gelso. Dal 31 maggio al 5 giugno il grano matura e viene raccolto. Dal 17 al 22 luglio i falchi imparano a volare. Dal 13 al 17 agosto le cicale della sera cantano. Dal 23 al 27 agosto sbocciano i fiori di cotone. Dall'8 al 12 di settembre la rugiada brilla bianca sull'erba. Sembrano poesie, vero? Anche se il calendario antico giapponese con le 72 stagioni non è più ampiamente utilizzato nella società moderna, molte persone ancora apprezzano la connessione con la natura che questo sistema di suddivisione delle stagioni offre. Alcuni festival, tradizioni culturali giapponesi continuano a essere influenzati dai cambiamenti stagionali, mantenendo così vivo il legame con la natura e la saggezza delle generazioni passate. La natura si rinnova in continuazione, non è mai uguale a se stessa. Perché dovremmo esserlo noi? Il famoso «io ormai sono fatto così» non ha più senso di esistere. Perché noi dovremmo essere diversi dalla natura ed essere immutabili? Anche il nostro cervello si trasforma e cambia in età adulta. Questo fenomeno si chiama neuroplasticità ed è la capacità del sistema nervoso di adattarsi e modificare la sua struttura e le sue connessioni in risposta all'esperienza, all'apprendimento, al cambiamento. In altre parole, il cervello è flessibile e può cambiare la sua organizzazione in risposta a stimoli esterni e stimoli interni. Questo processo consente di imparare nuove abilità, memorizzare informazioni e adattarsi alle sfide della vita quotidiana. La neuroplasticità si basa sulla capacità delle cellule cerebrali, chiamate neuroni, di formare nuove connessioni sinaptiche o di rafforzare quelle esistenti. Ma come è possibile? Attraverso l'esperienza e l'apprendimento. L'apprendimento e l'esperienza svolgono un ruolo cruciale nella neuroplasticità. Quando impariamo qualcosa di nuovo, la connessione tra i neuroni coinvolti nell'attività si rafforzano, facilitando il processo di acquisizione di competenze e memorizzazione. Attraverso l'esercizio fisico e l'attività mentale. L'esercizio fisico e le attività mentali stimolanti, come la lettura, i giochi di memoria o lo studio di lingue straniere, mantengono il cervello attivo e sano. Attraverso l'ambiente. Un ambiente stimolante e arricchito può promuovere la neuroplasticità. E fino a che età può avvenire questo cambiamento? Può verificarsi per tutta la vita, anche se i livelli potrebbero essere diversi a seconda dell'età. Durante l'infanzia e l'adolescenza il cervello è particolarmente malleabile e suscettibile all'apprendimento e all'esperienza, poiché si sta sviluppando e organizzando attivamente. Tuttavia, anche in età adulta il cervello è in grado di cambiare e adattarsi in risposta a nuove sfide e stimoli. Gli studi hanno infatti dimostrato che la pratica continua, l'esperienza e nuove abilità possono portare a cambiamenti strutturali nel cervello anche in questa fase. E non dimentichiamoci della resilienza, ovvero la capacità di affrontare le difficoltà, superare gli ostacoli e tornare a uno stato di benessere. Sulla resilienza tornerò con una puntata ad hoc. Tutte le volte che diciamo «io sono così» oppure «io ormai sono così», a chi lo stiamo dicendo? Agli altri per evitare di deludere le aspettative? A noi stessi per evitare di farci male se facciamo entrare la speranza e l'ottimismo? Talvolta è più semplice chiudere la porta che non lasciare uno spiraglio aperto ed accogliere ciò che potrebbe entrare. Potrebbe metterci troppo in discussione oppure farci male. Questo è noto come pregiudizio di avversione alla perdita, ovvero quando preferiamo evitare una perdita piuttosto che ottenere una ricompensa equivalente. Abbiamo paura dei costi irrecuperabili. Una volta che prendiamo una decisione, attribuiamo più valore, in termini di denaro, tempo, energia spesi, a qualcosa che abbiamo già fatto e abbiamo un'avversione al cambiamento perché significherebbe perderlo. Un esempio comunissimo è il corso di laurea o un investimento in termini di denaro, oppure un lavoro su cui abbiamo investito molto tempo. Cambiare strada significherebbe dover prendere una nuova consapevolezza e inevitabilmente ci pone delle domande dolorose come ho sprecato tempo, soldi, energia. Talvolta capita che pur di non farsi queste domande e scoprire una risposta che non ci piace e quindi per paura dei costi recuperabili, rimaniamo sulla stessa strada. Se ti ritrovi in questo momento, o tutte le volte che ti capita di renderti conto che stai facendo questi pensieri, prova a chiederti: sto continuando su questa rotta perché credo ancora che la decisione presa fino adesso sia giusta per me? Oppure sto continuando su questa rotta perché mi disturba l'idea di dover considerare che non ho investito in modo giusto il mio tempo e soldi, energia, e ho paura di perdere tutto il lavoro fatto fino adesso. Concludo la puntata rinnovando la domanda per te, per me. E come sarebbe se riuscissimo a iniziare ogni giorno con rinnovato spirito? Come sarebbe se non esistesse più, ormai sono fatto così, ma ogni giorno fosse una nuova occasione per imparare qualcosa di nuovo, per crescere, per cambiare, per sperimentare? Io ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo e ti invito come sempre a seguirmi sui social e soprattutto a iscriverti alla newsletter del lunedì. Grazie ancora, alla prossima.
In carcere, per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella, ma rende liberi. L'8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per 1000 unionebuddista.it